Buonasera, bentrovati a voi tutti. È vero che alzarsi presto non è facile, ma anche il pomeriggio mettersi seduti, grazie, ecco, lo apprezzo molto. Io vengo da Piemonte, questo è il Monviso, dove nasce il pop, facevano riti celtici una volta, qualcuno lì. E quello che insieme a Vito abbiamo condiviso nel gruppo del Catecumenato, Vescovo Claudio che anche le sue responsabilità, oggi proviamo a declinarlo su quello che Don Vito ci ha offerto. Io ho preparato per voi un'oretta antidepressiva che alternerà linguaggi differenti, perché adesso proprio solo un innesco, poi vediamo un breve video che dovrebbe a sua volta innescare un lavoro di gruppo brevissimo, e poi mettiamo lì 5 mattoncini su cui domani continuare il lavoro. 5 sono tanti, per cui può darsi che al secondo siate sazi, va bene, sono scritti o almeno indicati. Velocemente vi spiego cosa ho immaginato. Anzitutto, come ha detto Don Vito, io ho studiato liturgia e sacramenti, ma la mia vocazione non era questa. Io ho finito il seminario, ero proprio giovane, e il vescovo mi ha detto: ma non vai in parrocchia subito, se no fai qualche disastro, grazie della fiducia. E allora mi ha detto: però non c'è bisogno di una cosa particolare, scegli tu che cosa vuoi approfondire. Allora ho avuto un po' di tempo, sono arrivato dopo un mese, ho detto Islam, perché avevo fatto 2 anni in Africa, in Camerun, prima di diventare prete, e prima che arrivassero gli integralisti. Voglio fare teologia, dialogo interreligioso. Mi ha detto: un'ottima idea, però purtroppo adesso ho deciso io, farai liturgia. Mi è piaciuta molto la proposta. Però non sono proprio andato a Roma con tutto l'entusiasmo del mondo, ma questa cosa mi è durata 3 minuti. Dopo la prima lezione ero già entusiasta e la cosa ha continuato e continua tuttora. Perché? Perché ho scoperto, e non avevo avuto l'occasione durante la prima parte degli studi, quanto profondo e interessante, anche intrigante, questo mondo della ritualità. E lo è veramente. Io proverei a giocare con voi oggi pomeriggio su un ambito importante, che è quello dell'incanto, della parte incantata della nostra vita. Vi racconto questo episodio. Un mio confratello ci ha raccontato che una mamma ha suonato il campanello pochi giorni fa, gli ha detto che voleva denunciare una catechista della sua parrocchia. Diva. E poi la denuncia non c'è stata, però il dibattito che ne è seguito è stato molto bello. E un bimbo aveva fatto le domande che i bimbi non devono fare, no? Ha detto: ma che differenza c'è tra Babbo Natale e Gesù Bambino e la catechista? E i bimbi sono meravigliosi, fanno quella domanda in cui si è già in difficoltà prima di rispondere. Quando un fratellino chiede all'altro: ma tu vuoi più bene a mamma o papà? Quello, se è furbo, non risponde, no? E lì invece la sventurata risponde, perché la catechista ha detto: giusto, Babbo Natale non esiste, Gesù è esistito. Questo è andato a casa e non ha dormito. Ha detto: mamma, non esiste. E la mamma si è molto arrabbiata, ma in fondo non ha torto la mamma ad arrabbiarsi, perché il nostro servizio non può essere quello di togliere l'incanto. Togliere bugie, sì. Ma cos'è l'incanto? L'incanto è il motivo per cui esiste la speranza. Allora, vi ricordate, vero? O tutti sappiamo come si svegliano i bambini il mattino di Natale. Siamo andati a letto tardi e il mattino, tac! Perché si svegliano presto? Che cos'è svegliarsi presto volentieri? Non ci capita tante volte. Svegliarsi presto volentieri è che è più bello stare svegli che essere sul cuscino. È più bello stare fuori. E loro lo sanno quel mattino, c'è da provare i giochi, da aprirli. Nessuna mamma ti dirà: oggi fai i compiti. No, si fa oggi. Tutti gli affetti sono presenti. Cos'è l'incanto? L'incanto è sentire che la vita è bella viverla la vita. Questa è la più grande delle verità, non è una menzogna. Per cui quella catechista ha sbagliato a rompere l'incanto. E allora tutto il servizio a così accompagnare dentro la vivibilità della vita bisogna farlo con uno spirito non da depressi. Guardate che bella frase, ve l'ho messa in alto. Il Papa ha detto l'anno scorso, visitando l'Università di Bologna, so se vi ricordate, ci fu una polemica perché mangiarono il pranzo all'interno di una chiesa, no? Ma lui fece diversi incontri, all'università disse questo: ci sono tante voci che parlano e come delle sirene tolgono la voglia di vivere con degli adolescenti. E voglia di lavorare, ma dove vado a lavorare? Vuoi sposarti, ma poi falliamo. Tante sirene, no? Ci fanno sfracellare sugli scogli. E il Papa dice, nella mitologia ci sono due personaggi che incontrano le sirene. Ulisse si mette la cera nelle orecchie ai marinai, e voi non siete capaci di ascoltare. Lui, che è curioso, vuole ascoltare le sirene, ma si fa legare. Lui sente le sirene, però non vince. E dice il Papa, non c'è solo Ulisse, che altrimenti dovremmo chiuderci in parrocchia, fare di meglio e metterci le cere nelle orecchie, ai bambini soprattutto. Anche Orfeo. Orfeo va verso le sirene e canta meglio di loro. Incanta le sirene. Noi dobbiamo fare così, non dobbiamo aver paura. Perché il Vangelo è capace di incantare le sirene che ti parlano di chiusura, di poca speranza. No, no. Poi più conosciamo la storia della Chiesa, e più non possiamo dire che oggi è una brutta stagione, per favore. No? Dobbiamo, come dice il Papa, incantare, meglio, cantare meglio degli altri. Allora, siccome cantare meglio degli altri a me non viene benissimo, adesso vi chiedo di guardare con me questo breve video, che pur essendo di pochi secondi è costato 3 anni di lavoro a chi l'ha fatto. Vi chiedo, guardandolo, magari spegnendo le luci, guardandolo, di fare attenzione alla dinamica di iniziazione che è delicatamente descritta. Allora, i 2 minuti erano un tempo breve e sono passati. Questa è una sala lunghissima, laggiù siete in provincia di Lecce. Saluto anche a voi. No. Proviamo a dirci alcune cose. Quindi, o qualcosa che vi ha colpito, due o tre di noi, oppure delle dinamiche che abbiamo notato, per iniziare ora a lavorare, verificare le nostre pratiche di iniziazione. Proviamoci. C'è qualcuno che... Prego.
Il bambino sa cosa deve fare.
Il bambino sa che cosa deve fare. Esatto, la soluzione la trova il bambino. Gioventù, in latino, vuol dire proprio aiuto. Che aiuta il mondo ad andare avanti. Grazie. Altre cose. Ha fatto bene, però ha avuto bisogno di essere rafforzato da qualcuno che lo guidava. Verissimo. E non è andato da solo sulla luna, non sapeva neanche di poterci. Molto bene. Altre cose.
Il contratto educativo tra gli
adulti. Urca, usa lo scopettone.
Anche il cappello iniziale.
Il cappello su e giù, e poi lui che cosa fa? Usa il rastrello e si avvia. Molto bene, molto bene. Ha vinto l'insicurezza. Ha avuto una bella idea e ha vinto la sua insicurezza. Altre cose?
La soluzione è la più facile.
Eh sì, la soluzione che ha trovato alla fine era facile. Non era una cosa, è vero, e non era la forza. Altre cose? Ma potremmo andare avanti un'ora, vi dico. Questo è un cartone ricchissimo. Ho introdotto qualcuno? Prego. grazie. Dopo vi dirò 2 o 3 peccati mortali per i quali se li fate non potrete neanche andare in purgatorio. Vabbè, sono 2 o 3 solo, però dopo gli dico, bravissima. Vi chiedo di guardare questo fotogramma. Sapete che un cartone animato è molto più costoso di un film, eh? Un cartone, pensate, un disegno o 6 disegni al secondo. Allora, questo fotogramma si vede bene che è l'unica scena in cui si vedono gli occhi del stupore, questo manifesta il viso, stupito, stupore, e lo stupore non lo prova solo il bambino. Il bambino quando sale verso la luna, sì, vola, però anche l'adulto può stupirsi. La prima volta che parla ha detto cacca, sì, la mamma va in visibilio, è proprio così. Lo stupore, già si è spaventato anche lui, lo stupore fa parte di un processo, si potrebbe andare avanti. Se volete, i 2 video che guarderemo ancora, compreso questo, sono su YouTube, quindi se guardate, l'ho messo sul foglio, si chiama La Luna, non ha bisogno di traduzione perché è in una lingua che non è di contenuto, si può usare. Tra l'altro su internet trovate anche delle belle schede analitiche, vi lascio perdere, ma se volete lavorare con i ragazzi, guardate che si presta molto, una serata... Ad esempio, cosa ne pensate dei nonni o del papà? ce ne sono di cose, eh? Si potrebbe andare avanti. Ora io vi farei notare in questa parte tre luoghi, tre ambiti, tre dimensioni che nella nostra parrocchia che fa catechismo, uso l'espressione più semplice, anche un po' volgare, sono in azione. Vediamo se bene o male. La prima, la parrocchia. La parrocchia come luogo dove c'è una battaglia, c'è un conflitto, dicevo, non esageriamo. No? Questi tre punti funzioneranno se alla fine di questi tre punti, partendo dalla parrocchia, noi vinceremo una delle tentazioni peggiori della catechesi, che è quella della lamentela. Io sono parroco in quattro parrocchiette. Il venerdì, che è il giorno, è sabato mattina, che facciamo catechismo, normalmente vado a raccogliere col cucchiaino le catechiste alla fine dell'incontro, no? E lì inizia. Ma non sanno neanche il padre. Ma Don Marco alla messa non vengono mai questi. Ma io li ho chiamati 20 volte, no? Sono queste cose che fanno piacere a tutti, no? Ecco, la lamentela, voi sapete, è un'esperienza biblica antichissima. Il popolo liberato dal faraone si lamenta che non ci sono le cipolle che aveva una volta, la carne, la lamentela. La lamentela che cos'è? Sapete, la lamentela è la parola di chi non crede. Non crede. Chi si lamenta non crede. Allora, perché non sia così, proviamo a individuare alcune esperienze da cui uscire. La prima, con fiducia vedere che non è colpa nostra il fatto che sempre nelle comunità si scontrano. Esposizione nucleare che stiamo facendo, si risolve. In ogni caso stasera dormiremo tutti. Sentite, avete presente come funzionano le guerre? Le guerre possono essere di tanti tipi, cioè sono due eserciti forti che si scontrano, sono un tipo di guerra, oppure come in Israele, che va avanti da tanti anni, c'è la guerra che c'è nelle nostre parrocchie. C'è Israele che ha la bomba atomica, uno degli eserciti più avanzati del mondo, e c'è la Palestina che ha un esercito che è irregolare, e però mette le bombe negli asili dei bambini. Cioè, chi è più forte? La bomba atomica oppure la tattica di chi è disposto a tutto? Chi è più forte? No? Allora, non sappiamo, perché le cose vanno avanti e non finiscono. Allora, nelle parrocchie vedete che funziona allo stesso modo. Il parroco dice, la prima comunione si fa il 5 di maggio. E io dico, no, il ristorante. Il 5 di maggio non siamo pronti. Il parroco dice, guardate che è importante, non potete venire solo alla catechesi, vi aspetto la domenica alla messa. E tutti pensano, io però ho un giorno solo libero, devo alzarmi alle 9, che corro 6 giorni su 7. Come facciamo? Si inscena, per colpa di nessuno, questa doppia guerra. Chi ha ragione? Beh, dal punto di vista dei motivi, noi e il parroco che diciamo, ma ascolta, ma se non vieni mai alla messa, cosa posso accompagnarti a capire dell'Eucaristia se non la pratichi mai? C'è un bel esempio, no? È come se noi dessimo il manuale del calcio a dei ragazzini, dice il fuorigioco si fa così, ma non ci fosse neanche un campo e un pallone. Dice, poi torniamo a casa, ci vediamo la settimana prossima, leggiamo la pagina dopo. Capirai che bella cosa il calcio, no? Così. Allora è giusto dire, io ti invito a... Però d'altra parte anche loro hanno le buone ragioni. Sì, sapessi che confusione è la mia vita in questo periodo. Ci siamo separati, ce l'ho un giorno... Adesso ho capito che ho un'autonomia di 4 minuti. Ma ce la facciamo, prima del prossimo scoppio sono al punto di... E lo prometto. Allora vediamo... Come si esce da questa battaglia, è molto importante, non con un compromesso, dai venite almeno una domenica ogni due, ma creando una simbolica comune, cioè qualcosa che faccia bene. Ascolta, quando sarai in adolescenza e si sentirà solo, o tu sarai preoccupata che le amicizie che ha tessuto non sono quelle buone, io non potrò più farci niente. Allora guarda, viene, mandalo a campeggio, dove può fare qualcosa di... Questo è un interesse anche per la mamma, anche per il papà. Oppure dire, questo è bellissimo, noi celebriamo la confessione in un momento in cui forse dal punto di vista della teologia non è il massimo, perché che peccato può aver fatto un bambino a quell'età lì. Eppure è giusto farla in quell'età. I bimbi sono pieni così di sensi di colpa. Don, io ho fatto separare la mia mamma e mio papà. No, Caterina, non è possibile. Sì, sì, perché quando io la faccio arrabbiare loro litigano di più, no? Educare il bimbo a dire ciò che è male e ciò che non lo è bellissimo. Io sono fiero di fare il prete. Se non potessi fare il prete mi dispiacerebbe non confessare più. Non per cosa sento, peccato sempre uguale. Ma proprio bellissimo. È onorevole aiutare la gente a dare il nome alle emozioni interiori. Per i bimbi è liberante. Te li vedi che succede qualcosa di bellissimo, di liberante davvero, no? Allora questo è la dinamica comune con mamma e papà. Guarda, se lo vedo una volta al mese non potrà succedere, allora facciamo quello che possiamo insieme, cioè la parrocchia passare da luogo dove si scontrano degli interessi magari non detti a una simbolica comune educativa. E come si fa? Con calma, con la relazione, con tempi di condivisione e soprattutto con la dichiarazione che l'iniziazione cristiana, cioè quello che noi proponiamo, è un bene per tutti. Battaglia a cercare una cosa che fa bene a tutti quanti. Secondo punto, prima che scoppi la bomba successiva, come nel cartone animato, la vita cristiana, anche tutto il resto, non è tanto questione di passaggio di contenuti, o noi lo sappiamo, e neanche di celebrare bene un sacramento. Studio liturgia, è bello celebrare bene, ma non basterebbe neanche questo. È piuttosto una bella espressione che usano i vescovi, no? Un tirocinio. Che cos'è il tirocinio? Il tirocinio è quella cosa che non si può comprare. Tu puoi comprare un diploma, ma non un tirocinio. È qualcuno che ti insegni a fare un mestiere, a cucinare bene, a pulire bene, è importantissimo, a essere educato. Il tirocinio è imparare a orientarsi nella vita. E la catechesi è proprio questa cosa qui. In fondo, la catechesi cristiana è, come nel video, questione di poche parole, ma di incontri, cioè di verità di persone che fanno un tratto di vita insieme. E questo ha delle parole importanti, le ho messe lì. Per ora, amici, un po' di contenuto, e poi passiamo di nuovo a qualche aneddoto. Anzitutto, il tirocinio della vita cristiana, che si ruba con gli occhi più che con la mente, è un'esperienza nella quale la fede nasce da non darla mai per scontata. Scusate, è capitato a qualcuno di voi di dire, di fare l'esperienza di bimbi che iniziano la catechesi e non sanno bene neanche il segno di croce, non sanno bene le preghiere, a messa non sanno se è il momento iniziale o è quasi finita? È vero. Però, sentite, è missionario, questo è giusto che avvenga. Pensate un po' su un missionario in Brasile, nella foresta, dicesse, oh, questi qua non sanno neanche il segno di croce, dove mi hai mandato? Il Signore risponderebbe come a Giona, ti ho mandato proprio per questo. Allora, tutte le volte che vedete che una persona ha in esperienza precedente interiorizzato dei valori anticristiani, ah, ma se un bambino è malato bisogna abortirlo, non ti dicono i bambini oggi, certo che bisogna abortirlo. Uno si può scandalizzare, ma può dire, ecco perché sono qua, Signore, perché posso testimoniare una cosa che a casa sua non sentirà mai, mai. Allora sono qua al posto giusto. La fede inizia dall'essere missionario, da qualcuno che va dove la fede non c'è. Quindi, cari amici, se succede, perfetto, siete nel posto giusto. Ma io adesso non ci vado mai, perché devo alzarmi presto? Eccomi qua. Sono qua per dirti che se non incontri una comunità, Dio non lo incontrerai mai. Nessuno crede da solo. Un po' di sforzo porta un buon frutto. Primo, quindi l'ispirazione catecumenale. Non stupirsi né sentirsi feriti se la fede non c'è. È il motivo per cui Dio ci ha chiamati. Secondo, questa ispirazione catecumenale volge alla riscoperta, perché se tutti sono stati battezzati da bambini o quasi nelle nostre terre, di un dono grandissimo che è un seme che non è ancora sbocciato, il battesimo. E cos'è il battesimo? Immergo, sommergo, il verbo greco, baptizzo, no? Sommergo. È, caro Nicolò, io che sono tuo papà e tua mamma, chiediamo per te che tu muoia al peccato, alla vita sbagliata, che non serve a niente, sepolto, e tu rinasca una vita profumata, luminosa, nutrita, in comunità. Che bello, questo è il battesimo, no? E questa cosa si fa una volta sola, si riscopre in continuazione. E siccome questa cosa non si regge senza una comunità e senza nutrimento, allora il battesimo ha vita nell'Eucaristia. E nell'Eucaristia senti che chiama ciascuno a una vocazione diversa. Ministero, matrimonio, e incontrerà il male, la malattia, il peccato, la solitudine. Allora c'è anche la cura, l'olio dei malati, la penitenza, la guarigione. No? Allora tutto questo è il nostro tirocinio, dire che esiste il male, la vita sembra sparata nel niente, ma Dio è vicino e nella comunità ti nutre, ti riprende, cadi, ma lui ti ha già risollevato. Quindi, primo, la catechista, la parrocchia è immersa in una battaglia, ma la battaglia è giusta, deve crearsi un luogo insieme. Secondo, quello che avviene non è tanto concetti o astrazioni, ma tirocinio. Terzo passo, poi ci riposiamo un momento, quello che avviene è possibile solo se il catechista sente che sta per iniziare per lei o per lui qualcosa di molto pericoloso e inedito. Si può educare alla fede solamente mettendosi potentemente in gioco. Si educa solo con la propria umanità, con la propria fede. Che cosa intendo dire? Intendo dire, qui vi anticipavo prima e partiamo, andrete sicuramente all'inferno, non c'è proprio nessun perdono, neanche se il vescovo dice una messa per voi, se voi fate questi peccati facendo la catechista o catechista. Primo, se un catechista dice a un bambino: ma perché sei venuto a catechismo se fai così? Ma cosa sei venuto? Perché sei qui? Allora, sappiate che se qualcuno di voi ha detto questa roba qua è già all'inferno. Ma perché? Perché quando il ragazzino che sempre ti contesta, tu hai preparato una roba bellissima, no? Ci hai studiato, hai cercato su internet le cose, hai messo ritagliato, tutto è pronto, e lui, tipo, tra l'altro quello è il primo che arriva, non manca mai, no? Quello c'è sempre. Sai perché non sia mai, no? Però è anche quello che tra 5-6 anni, quando vi vedrà in paese, urla da una parte all'altra della piazza, no? Allora lui, che boicotta, quando tu gli dici: ma perché sei venuto se fai casino tutta l'ora? Lui ti dice: perché mi mandano? Perfetto, tutto è morto, tutto è morto. In quel momento lì, di nuovo, occorre sentire che lui non lo sa perché è venuto, ma tu sì. Tu sei venuto qui perché io ho l'occasione di offrirti qualcosa che tu non avrai mai. È quello che Massimo Recalcati, scrive anche bene adesso, un bravo psicologo, dice nel suo libricino, che vi consiglio, se avete un'attività educativa è una bella lettura, l'ora di lezione. Lui racconta questa cosa. Lui è stato bocciato in seconda elementare e la mamma, la chiamavano per il paese la mamma del bocciato, diciamo, un bello stigma, no? Iniziamo bene. E dice che lui è stato bocciato e aveva pensato di essere incapace di andare a scuola, fino a quando la maestra, cambiata, l'ha svegliato, cioè l'ha fatto sentire capace di... E come ha fatto questa maestra? Il libro si chiama L'ora di lezione e dice questo: non sottovalutate un'ora di lezione. Un'ora di lezione può cambiare la vita a qualcuno. Ed è così. Io mi ricordo distintamente di alcune cose che mi ha detto la mia catechista. Poi fai tutti gli studi dove ti pare, anche in Germania, ma quelle robe lì sono rimaste. Quindi non sottovalutiamo un'ora di lezione. Un'ora di lezione non è il senso dell'insegnamento e basta, no? Ma di quello che può avvenire in un incontro di questo tempo, di questa durata tra delle persone. E cosa può avvenire? Può avvenire anzitutto che la catechista senta che quello che sta succedendo è prima di tutto la tua salvezza, della catechista stessa. Sentite un po'. Ma se il Signore, il parroco, un'amica, non vi avesse chiamato a fare catechismo, ma voi avreste ricercato così tanto del Vangelo e della fede? E io sono sicuro di no. Anche noi possiamo dirlo, se non avessimo da predicare tutte le domeniche o tutti i giorni, non so se tante cose gli avrei gustate così tanto. E allora è così, il Signore ti ha chiamato, pensa come stavi messa, che per salvarti ti ha chiamato a fare la catechista. Allora, quello che succede è a tua salvezza, ti ha chiamato a fare il prete, se no certe cose non le avresti gustate. E lo puoi fare solo se sei attento, attenta a quello che provi. Ad esempio, poi andiamo nello specifico, la catechista è chiamata da Dio per annunciare il Vangelo, perché se no non si sarebbe salvata. E quando sei lì e provi rabbia, perché hai preparato, tu e la tua amica, il parroco ti ha dato le cose, e questo qua ti boicotta tutto, quello che provi è molto importante. Cioè, che cosa prova una persona facendo la catechesi? Non è un disturbo. San Tommaso dice una cosa molto importante: le emozioni non sono né buone né cattive, sono vere. Gelosia, fastidio per una persona, per uno dei nostri bambini, non è un peccato. Devi essere sincera con te stesso. Ho provato fierezza quando avete fatto la preghiera in questo modo. Se tu fai questo in modo buono, anche l'altra persona si aprirà. Se tu resti di ghiaccio, o meglio, fai una prestazione, anche l'altro farà una prestazione. Il 90% delle risposte a catechismo che loro ti danno è la parola amore. Tu non hai ancora fatto la domanda, e anche loro giocano, come noi recitiamo. Per andare oltre, quindi il primo è, oltre la battaglia, dentro il tirocinio della vita cristiana, per andare oltre, la catechista deve ospitare le persone a cui annuncia. E per ospitare bisogna aprire la propria vita. È un percorso con i bambini e con i ragazzi, non ti lascerà come prima, impossibile, forse ti farà anche del male, ma questo deve poter avvenire. Vi chiedo di girare la pagina, e di provare a introdurre la quarta parola. Dopo la, vedete che un po' funziona, smettere di lamentarsi vuol dire dare fede, fiducia a Dio, che quello a cui mi ha chiamato non è una prestazione, ma è la mia vita, e mi farà del bene, perché tu sei il mio salvatore, no? Allora, la seconda dimensione, la quarta parola, è sentire che non è possibile generare alla fede nessuno a meno che ci sia una parrocchia, una comunità che faccia questo tipo di esperienza. Puoi avere la catechista, il catechista più perfetto, il parroco più efficace nelle omelie, ma se non c'è una comunità non succede niente di buono. Che cosa vuol dire essere generativi, fertili? Una parola che fa anche paura oggi. Allora, anche in questo caso vi chiedo 5 minuti di fatica. Se amate la bicicletta, adesso andiamo in montagna, scolliniamo e dopo sarà più facile, vedremo un video. Adesso un po' di concetto. Vi è già capitato di sentire qualcuno che dicesse: questa società ci sfinisce nei consumi, ci fa lavorare troppo, non abbiamo più tempo, alla fine le persone sono tutte stanche e anche un po' depresse? Tante, no? Sono state le volte in cui l'abbiamo sentito. Noi consumiamo tantissimo, molto consumiamo. Ma dire questa cosa, che i nostri bambini ne vogliono sempre di più e non sono capaci di cose belle, non è giusto. È un'esperienza vera, ma bisogna andare dentro. È così, l'esperienza del consumo. Consumare che cosa vuol dire? Avete presente cosa succede in parrocchia se lasciate i ragazzi dentro un salone a giocare per un'oretta? Esatto, quella cosa. È impressionante cosa stiamo crescendo. Sprecano tutto, se vai in un campeggio nessuno mangia, lascia tutto per terra, il pane lo sprecano, questo non mi piace, è troppo azzurro, quello è verde. La esperienza della consumazione, dell'avere sempre di più, dammi questo, non ha portato alla felicità, non porta alla felicità. Ma dire questo è superficiale. Bisogna notare, come proveremo a fare insieme, che c'è una dinamica tra consumare e rigenerare che fa parte degli uomini. Gli uomini non possono vivere se non consumando. È così. Pensate a come si fa a vivere una relazione. Devi toccarti, devi darti del tempo, devi consumarti per l'altro. Consumarsi non può essere una cosa a cui rinunciare. Il vero cristiano è povero, non possiede niente. Ah sì? E come fa? No, il vero cristiano è ricco, ama le sue cose, e proprio perché le ama tanto ne ha poche, perché altrimenti se ne hai troppe non riesce ad amare tutte. Per consumare bene bisogna capire che cosa vuol dire essere generativi.